Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono oggi con Alice Gabrieli, che è una data analyst, divulgatrice nel campo della statistica e dell'analisi dei dati. Ha creato una pagina Instagram seguitissima, seguitela, che è Data Journalist, dove condivide infografiche, post sui temi come intelligenza artificiale, gender gap e quant'altro. Benvenuta Alice e grazie per essere qua oggi.
Ciao Leonardo, grazie a te per l'invito.
Alice, oggi parliamo un po' di tutto quello che fai.
Non so di cosa parlare.
Lo so, appunto perfetto, è stata divertente, ma ovviamente ti chiedo, com'è nato il tuo interesse per l'analisi dei dati, per la divulgazione scientifica?
Allora, innanzitutto parto un po' dal mio percorso. Io ho studiato statistica, che è una disciplina ancora non molto conosciuta, e mi sono approcciata a questa scienza quasi per caso, perché ne avevo sentito parlare a scuola da un mio professore, che non era neanche un mio professore, quindi anche lì casualità nella mia classe accese questa curiosità e da lì ho iniziato questo percorso. È un percorso che ovviamente mi ha portato a studiare l'analisi dei dati, che è
un grande successo, aggiungo,
che è una cosa che ormai va sempre più, diciamo, di moda, ma perché ci si rende conto che è sempre più utile in tantissimi settori, può essere applicata veramente ovunque, perché è utile a livello economico, a livello sociale, a livello demografico e sanitario e culturale, visto che ora siamo in questa location culturale. E diciamo che proprio questo mi ha spinto poi a farne anche in parte non solo il mio lavoro, perché appunto, come dicevo, io sono una data analyst, ma anche una divulgatrice, perché mi rendo conto che innanzitutto questa disciplina è ancora poco conosciuta, mi rendo conto che molto spesso questi famosi dati vengono divulgati senza una vera conoscenza, senza un background che è invece necessario per poterli interpretare.
Concordo.
Esattamente come,
anche
perché, per quello che significa.
L'interpretazione poi è tutto dei dati, sai benissimo che dà adito a tantissime interpretazioni, quindi il tuo approccio mi piace perché proprio è istantaneo, ma è anche preciso e puntuale.
Sì, diciamo che una cosa fondamentale è che i dati non sono mai neutri, vogliono sempre dirci qualcosa, ed è il motivo per cui ci si può raccontare sempre qualcosa, che è la mia passione alla fine, quella di poter trarne una storia, una curiosità, informare, fare informazione su qualcosa di attuale o di qualcosa che le persone non conoscono. Dall'altro lato, proprio perché non è neutro, si può anche scegliere come interpretarlo, e quindi...
Ma scegliere anche i dati.
Esatto, si può fare una selezione per poter poi divulgare magari una fake news e riuscire a dimostrarla utilizzando i dati nel modo sbagliato. Quindi io ci tengo molto perché questi dati vengano...
E infatti ti volevo chiedere, qual è la sfida più grande nel comunicare i grandi dati al pubblico?
Diciamo che la difficoltà sta proprio nel captare l'informazione, che sia quella giusta, che sia quella corretta, che sia quella utile, che sia quella anche utilizzabile per fare poi delle scelte. E che vogliamo vederla in grande, i dati servono proprio per fare delle scelte anche politiche, perché partendo da una carenza, da un dato che ti dà un'informazione, che ti può capire dove andare a mettere le mani, perché non ci sono troppe cose che vengono solamente percepite, ma la percezione personale o anche di un piccolo gruppo non ti può dare quello che invece i dati ti raccontano. Ed è proprio anche questo a livello anche di big data. Più dati abbiamo, più riusciamo a raggiungere l'informazione di cui abbiamo bisogno. Però non possiamo neanche usarli tutti, perché ci sono quelli che non ci dicono niente.
Ma infatti ti volevo chiedere, mica in un'epoca dove appunto i data driven decisions sono importantissimi, ma secondo te la gente comprende davvero il potere di questi dati?
Secondo me, come ogni innovazione, è qualcosa che dalle persone non viene sempre compreso, ma anche perché molto spesso le persone tendono ad andare nella direzione della semplificazione e anche nella direzione del finora si è sempre fatto così, finora si è sempre andati avanti, si sono prese delle decisioni senza i dati. E quindi l'idea di introdurre qualcosa di nuovo in qualche modo spaventa proprio perché c'è bisogno di studiarli, c'è bisogno di conoscerli, di maneggiarli e non tutti possono farlo.
Soprattutto ovviamente le vecchie generazioni, la mia generazione, la generazione di coloro che non sono abituati appunto a vedere delle statistiche, a comprenderne il risultato. Ecco perché la tua opera di divulgazione è importante, soprattutto appunto per i nuovi coloro che si approcciano ai dati, ma coloro che veramente vogliono comprendere come la vita si può fare statistica praticamente con tutto. Quali sono i problemi più comuni che incontri quando appunto lavori con i dataset? E poi da qui, se esistono dei pregiudizi sui dati?
Allora, delle volte esistono perché appunto partiamo dalle nostre conoscenze e quindi partiamo già con un'ipotesi, con un'idea, sicuri che da quel dato ricaveremo quell'informazione. E poi invece quando facciamo l'analisi, delle volte viene confermata perché comunque non è che in genere analizziamo delle cose che nessuno ha mai toccato perché altrimenti scopriremmo, inventeremmo delle cose quotidianamente, quindi molto spesso confermiamo quelle ipotesi e il dato ci serve per raccontare qualcosa, per spostarci in una direzione o in un'altra. Delle volte invece viene completamente smentita la nostra idea
Ed è questo il bello.
ed è questo il bello perché a quel punto ti chiedi: e adesso che facciamo? Adesso che cosa, come ci muoviamo? Che non possiamo più basarci su quel preconcetto che invece era sbagliato. Magari un preconcetto che prima era corretto e poi col tempo le cose, i fenomeni sociali, economici cambiano.
Ecco perché è importante un uso anche consapevole dei dati, soprattutto in quest'epoca dove si sta vivendo un cambiamento che è quello dell'intelligenza artificiale. Come ti approcci?
Il dato è sicuramente alla base di tutto questo, perché l'intelligenza artificiale è una serie di modelli che si basano proprio su l'utilizzo dei dati e che più dati buttiamo dentro, più questi modelli possono allenarsi, migliorare e inventare e quasi sostituire quello che noi facciamo. Quindi il modo migliore per approcciarsi all'intelligenza artificiale è cercare di comprenderla, quindi non allontanarsene perché tanto ormai fa parte della nostra vita, ne farà parte sempre di più, a partire dal telefono che abbiamo sotto mano tutto il giorno, fino alle cose, le nostre automobili o qualsiasi strumento digitale con cui ci interfacciamo, come vengono utilizzati anche i nostri dati personali, come vengono raccolti. E io penso che il modo migliore per approcciare l'intelligenza artificiale
Quindi che
è
consigli
quello di appena.
dai, non solo ovviamente agli studenti che si approcciano all'intelligenza artificiale, ma anche in relazione alla privacy, no? Abbiamo avuto, ricordo ancora qualche mese fa, ChatGPT off, ma anche DeepSeek, che in questo momento è off in Italia. Come bisogna approcciarsi a questo punto con l'intelligenza artificiale e con la privacy?
Allora, forse è difficile andare a cercare i regolamenti o tutte le dichiarazioni che vengono pubblicate sui siti e conoscerli nel dettaglio. E quindi diciamo che il
Anche perché
consiglio.
non si ha il tempo per
Sì,
farlo.
esatto. Quindi diciamo che magari il consiglio non è quello di andare vai a leggere il regolamento della privacy di ChatGPT perché probabilmente è immenso. Però a livello magari anche a livello anche semplice può essere quello di non buttare qualsiasi nostra informazione personale o riservata su internet. E magari un conto è condividere la propria età, un conto è condividere una nostra foto e chiedere a ChatGPT di modificarla, perché nel momento in cui c'è un'ingestione da parte di questi software, di queste piattaforme, ma già da Facebook, che sono semplicemente social media, sono cose che nel momento in cui entrano in internet e o nei software, poi è difficile che spariscano.
Diciamo che è praticamente impossibile che spariscano.
Magari se si fa una domanda a ChatGPT è meglio farla un po' più generica e non dire guarda, questo è il mio referto delle analisi, mi dici che malattia ho, magari.
È meglio sempre rivolgersi al medico, è più logico, tra l'altro. E stavo dicendo appunto anche in relazione agli studenti, come possiamo rendere più accessibile, ma nel senso pratico, fattibile, l'intelligenza artificiale anche a scuola, dato che insegnano sistemi automatici e controlli. Secondo te, come renderla più accessibile, più fattibile per questi ragazzi?
Secondo me è una cosa molto interessante anche quella di estendere l'utilizzo non solo a quelle che conosciamo di più, quindi appunto ChatGPT è il nostro sito per eccellenza dove tutti abbiamo messo le mani almeno una volta. Quindi secondo me un modo è anche diversificare l'utilizzo, perché questo tipo di piattaforme di intelligenza artificiale sono tante, se ne stanno sviluppando di nuove, ci sono quelle che si sviluppano anche a livello locale, nazionale, quindi non per forza quelle nate nella Silicon Valley, però anche quello che viene sviluppato dai nostri informatici, dai nostri statistici, dai nostri ingegneri.
Spero abbiano un controllo un po' più serrato. E...
magari. E quindi diversificare da quel punto di vista, e anche perché le diverse piattaforme si focalizzano su aspetti diversi. Quindi magari si può trovare una piattaforma che magari ha più un focus su quello che è i modelli di intelligenza artificiale applicati a quell'argomento che a noi interessa.
Certo, certo, alla matematica, alla fisica, la letteratura e quant'altro. E tu ti sei approcciata spessissimo sui profili parlando di gender gap, cosa che per me è un argomento molto importante, soprattutto appunto nell'ambiente STEM. I dati ci dicono qualcosa su questo problema?
Su
come il gender gap influenza la vita quotidiana, il nostro lavoro i nostri modi di vita, i nostri stili di vita.
Allora, i dati ci confermano purtroppo che il gender gap esiste e esiste tuttora, nonostante diciamo siamo nel 2025, le cose dovrebbero essere cambiate. Io che cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose, anche in questo caso mi dico siamo comunque messi meglio rispetto a 10 anni fa, 40 anni fa, così via. In tanti ambiti, a partire dal lavoro, dalla scuola. Però c'è ancora tanto da fare e i dati in questo senso, siccome confermano questa cosa e dimostrano questo fenomeno, possono essere usati proprio per dimostrare che non va, che qualcosa si deve ancora fare. Ma anche a livello di, proprio mi dicevi, di materie STEM, il fatto che magari fin da bambini a scuola si cresce un po' con l'idea che i bambini maschi siano portati per alcune materie e le bambine femmine per altre. Anche lì il dato scientifico ci dice che non è vero, che tutti hanno le stesse competenze e che quindi dovrebbero essere tutti indirizzati a tutte le materie.
Concordo, io ho pochissime studentesse, sfatiamo ogni giorno questo mito. L'anno scorso siamo riusciti a vincere il premio di Girl in STEM, però è una faticata.
E grazie alla mia studentessa Emma ha vinto il titolo italiano di Girl in STEM, però è complicato ancora, spessissimo facciamo orientamento, entriamo nelle scuole medie e mi dispiace dover ancora affermare un'altra volta che diventa complicato far comprendere che una scuola tecnica può essere anche fattibile per un ragazzo, quindi buon lavoro da questo punto di vista. Perché è complicato.
Sì, no, riflettevo infatti su quello che mi dicevi, proprio perché sì, in effetti è una, anche a livello di proprio già, non solo all'università, poi uno riesce un po' più a farsi un'idea e magari adesso si riesce ad avere più donne in ambiti STEM, però magari uno arriva con delle lacune proprio perché nelle scelte precedenti ha fatto delle scelte di licei o istituti che non erano di tipo scientifico, quindi in realtà mi fa riflettere questa cosa.
Tu parli appunto spessissimo, diciamo, di gender gap e non solo nella tua pagina. Quali sono le tue strategie? Perché ha così tanto successo? E quali sono i dati che usi per renderli così tanto accattivanti? Cioè, rendere un dato accattivante non è facile, comprendo bene. Quali sono le sue strategie?
Allora, innanzitutto io utilizzo solo e soltanto dati ufficiali, quindi qualsiasi mia ricerca, qualsiasi mia informazione è qualcosa che è stato, che è affidabile, perché non lo cerco in casi, se non ha un valore ufficiale non viene assolutamente utilizzato, e quindi questo è sicuramente un requisito che seguo. Poi a livello di cosa rende accattivante, seguo molto la mia valutazione personale, nel senso che quando scelgo di affrontare un argomento e faccio ricerca su quello, quell'informazione che salta a me all'occhio, che sorprende me, allora mi dico, ah, ok, allora voglio dirla questa cosa. Quindi magari rischio anche che quello che è accattivante per me, interessante per me, poi non lo è per il mio pubblico. Però intanto io seguo quello che a me piace, quello che a me interessa, e seguo quello. Quindi è una pagina anche molto personale, personalizzata.
Il flusso continuo, il flusso c'è, e complimenti per questo. Ma qual è il tuo progetto futuro? Come ti vedi fra qualche anno?
Allora, io sicuramente sono su due mondi che non sono lontanissimi, perché camminano vicini, che sono appunto quelli del lavorare con i dati, che era il mio lavoro, quindi analizzandoli, e dall'altro lato lavorare con i dati per divulgarli. Quindi c'è questo binario che cammina vicino e mi piace molto, perché riesco a fare, da una parte la parte tecnica, che è quella per cui ho studiato, quindi per cui insomma mi sono formata e tutto il mio background. Dall'altro lato è invece qualcosa che è servito ovviamente il mio background, ma anche una sfida, perché fare informazione non è una cosa che e fare informazione anche di un certo tipo, quindi che sia anche interessante, creare una propria community non è qualcosa che si studia, ma che si fa anche fatica a realizzare. E quindi vorrei continuare a percorrere questi binari, vorrei che non si allontanassero, perché sono due cose che mi piacciono, che mi prendono molto tempo, però che mi danno anche tanta, tanta soddisfazione.
Allora, io ti faccio ovviamente tanti in bocca al lupo, però tu sei giovanissima e sei molto vicina appunto a un target studentesco. Quali sono i consigli che daresti ad una studentessa o uno studente che vogliono intraprendere una carriera come la tua?
Secondo me la cosa migliore che si può fare è fare qualcosa per chi ti piace. Quindi se una disciplina ti piace, che sia scientifica, quindi mi raccomando, studiate materie scientifiche, però anche
chi materie STEM.
Materie STEM, soprattutto se sei una ragazza. Però sia che sia scientifica, sia che non lo sia, credo che è veramente importante che questa cosa ti piaccia, perché fare una cosa forzatamente non porta da nessuna parte. E un consiglio che posso dare, che è quello che ho vissuto io personalmente, è: se sei bravo o sei brava sia per le materie umanistiche che le materie scientifiche, forse è il caso di andare nella direzione di quelle scientifiche, ma per stare al passo col futuro.
Questo è un ottimo consiglio.
Io ringrazio Alice Gabrieli, seguitela la sua pagina, perché è veramente forte.
Grazie mille, Leonardo.
Grazie a te.